Sì, due parole, soprattutto per, come dire, io ho parlato dopo il sindaco, quindi rispetto a lei avevo già, come dire, dato di fioretto, adesso, come dire, cioè, dobbiamo spiegare noi invece. Allora, invece una cosa di cui mi sento assolutamente colpevole è di non aver detto che il motivo del nostro incontro era il libro, in maniera sussidiaria l'ha fatto l'onorevole, però, e che questo è un libro con dei contributi appunto molto importanti, devo dire, di persone, di studiosi di valore e anche, mi pregio di dire, di alcuni amici, per cui è un libro di valore che affronta la sussidiarietà da molti punti di vista. Intendiamoci, ripeto, non parliamo di un oggetto, come dire, definito, no? Come potremmo definire, non so, una pietra o un edificio o che cos'è l'acqua, parliamo di un principio e quindi, come dire, il dibattito è aperto. Anzi, comincerei proprio da questa idea del principio, perché l'onorevole Vignali a un certo punto, come dire, ricostruendo appunto una parte del percorso di questo volume, ricordava quei tratti in cui si ricordava in sostanza l'idea che l'uomo per molto tempo è stato visto dalla filosofia del diritto, dalla filosofia delle istituzioni pubbliche, dalla filosofia del governo, come malvagio. Io con le parole più recenti, diciamo, dei riformisti degli anni Ottanta americani, vi dicevo, i cittadini sono o stupidi o ladri, no? Cioè, o non capite o cercate di fregarmi, questo è l'atteggiamento. È vero che l'uomo non va visto necessariamente come avversario, altrimenti non saremmo qui perché la sussidiarietà non avrebbe senso. Ma però è anche vero che quando in diritto si parla di un principio è perché gli uomini, come dire, non si dispongono naturalmente in questo senso, cioè il principio serve a il principio giuridico, un principio della fisica, voi state andando a scuola, lo sapete, descrivono la realtà com'è, no? Danno una spiegazione alla realtà, così le regole scientifiche, i principi scientifici. I principi giuridici sono invece principi nel senso proprio della parola, cioè sono inizi, ovvero sia servono a piegare la realtà a direzioni dove naturalmente non va. Non c'è un principio in Costituzione del fatto che respiriamo coi polmoni e abbiamo il battito cardiaco, perché lo facciamo spontaneamente. Questo tra l'altro giustifica anche altre posizioni storiche del mio cognomino Donati, cioè ci sono cose dove la società va da sola spontaneamente e quindi l'ordinamento è, come dire, pregato fortemente di starsene fuori, no? Immagino, non so, le dinamiche che portano alla costruzione di una famiglia, dal corteggiamento, insomma, gli orizzonti che potete immaginare. Ma se c'è un principio giuridico, pur nella coscienza che l'uomo è buono e può essere stimolato a essere, diciamo, ancora migliore, è perché l'uomo naturalmente non si dispone così. Questo poi, il discorso dell'onorevole Vignali andava sulle leggi fatte sempre pensando al male, vero, questa è una tragica tradizione italiana, nel senso che oltre ad aver sempre, come dire, un po' la paura di ciò che potrebbe avvenire se discipliniamo in maniera virtuosa un fenomeno, appunto se affermiamo dei principi, c'è da dire che la storia italiana è sempre stata regolamentata, come dire, si è caratterizzata la storia della legislazione italiana da una legislazione sostanzialmente sempre di emergenza, cioè uno dei grandi difetti dell'ordinamento italiano è stato quello di non progettare il futuro, ma di rimediare all'immediato passato, no? Quindi cercare di contenere le disgrazie invece che progettare le nostre fortune, e questo è ovviamente vero. Un'altra cosa che era interessante era il discorso sul lucro. Vero, l'impresa non è legata al lucro, tant'è che il nostro codice civile non lega il concetto di profitto, questa è la parola che si usa nel codice civile, all'imprenditore. Questo no, perché il nostro codice civile è di epoca fascista e i fascisti volevano che anche gli enti pubblici fossero imprenditori, quindi non poteva collegarsi il concetto di lucro. Come dire, facciamo un buon uso di un incidente storico. Il lucro è collegato però diversamente al concetto di società, società per azioni, società responsabilità limitate, eccetera. Attenzione, già da tempo la nostra giurisprudenza ci ha avvertito del fatto, cioè i tribunali hanno elaborato il fatto che il profitto può essere anche un profitto oggettivo, cioè non è necessario che ci sia alla fine del, diciamo, del percorso produttivo una distribuzione degli utili ai soci, ma ci può essere la creazione di un profitto oggettivo, cioè dell'impresa, che viene reinvestito nella società, nell'attività dell'impresa. Questo è ciò che succede per legge nelle squadre di calcio. Tranne una piccola percentuale, all'inizio del 100% poi è stato modificato, però le squadre di calcio con i loro redditi non devono fare altro che, poi sappiamo, insomma, il mondo del calcio è un mondo molto particolare, comunque che il, diciamo, la gran parte dei loro profitti deve essere reinvestita nella promozione dell'attività sportiva stessa. Quindi esiste questa possibilità di avere il concetto, non che il profitto è cattivo, ma che ci può essere appunto un lucro oggettivo che resta nell'impresa per migliorarne le attività. Due parole ancora velocemente, poi vado, torno un attimo su quello che ci ha attraversato, che passa un po' anche per la domanda che ci è stata fatta. Dunque, una cosa di cui non abbiamo parlato è questa, però trovo che sia determinante, e ha a che fare appunto con il lucro oggettivo e con la natura dei soggetti, che per me può essere la più vasta. Attenzione, se ragioniamo nel senso di una, uso questo termine che è connotato storicamente e un po' anche politicamente, ma vi prego di pensarlo in modo puro, se pensiamo a una liberalizzazione di certe attività, cioè del fatto che certe attività alla pubblica amministrazione, date certe condizioni, non venga neanche in mente di metterci la mano sopra. Quindi se pensiamo che certe cose ce le possiamo fare da soli, senza aspettare che ce le facciano le istituzioni, non possiamo non pensare di disciplinare i soggetti sussidianti, i privati, di una loro responsabilità. Cioè, guardate, faccio un esempio che è fuori da tutti gli schieramenti e i giochi politici. Se la fondazione X dice al sindaco, guarda, in sussidiarietà, non ti occupare delle attività culturali, di promozione culturale dei ragazzi delle scuole, cioè, non so, le sale prove, i laboratori di teatro, le palestre, eccetera, ci penso io, ok? Oppure, gli anziani non autosufficienti, in questo quartiere di Bologna, li curo io, e non sto facendo un esempio inventato, ok? A me va benissimo, ricordate il mio schema, io mi pubblica amministrazione, sento il bisogno, ma mi fermo se vedo che ci sono dei privati che lo fanno, e io appunto sono assolutamente laico sui privati che lo possono fare. Prendiamo appunto un esempio che lo faccia, come nei due casi che vi ho detto, una fondazione. Attenti che in questo caso alle fondazioni vada data uno statuto, va riconosciuto, va ricondotto uno statuto di responsabilità, non solo nei confronti del singolo anziano, cui spesso li legano dei contratti, o del singolo giovane, no, che si iscrive al corso di chitarra, ma nel momento in cui io mi assumo, come dire, l'incarico, l'onere, il desiderio di soddisfare un interesse generale, no, fermando l'interesse pubblico, ci vuole una responsabilità specifica. Una responsabilità specifica per l'inadempimento dell'interesse generale. Nel momento in cui l'associazione fa una scuola e dice al pubblico non fate scuole perché le faccio io, si deve assumere la responsabilità dell'interesse generale. Lo dico non nell'interesse conservatore delle istituzioni, ma nell'interesse di progresso delle associazioni, perché altrimenti il sindaco avrà sempre modo di dire attenzione, avete voluto fare voi, ma visto che alla fine del mandato ne rispondo io della politica che avete fatto per i giovani, della politica che avete fatto per gli anziani, ve lo dico io come spendete i soldi, perché se no non lo fate, è normale. Quindi il privato, se vuole uscire dall'ala soffocante del pubblico, deve assumersi le relative responsabilità. Alla luce di questo si spiegano i casi Parmalat o i casi delle banche. Facevano una parte di attività nell'interesse generale che si chiama raccolta del risparmio, senza avere coscienza del fatto che faceva un'attività di interesse generale. Se si tocca l'interesse generale, all'interesse generale si risponde penalmente e civilmente. È così. Questo fa parte di un vero affrancamento dal morbo, diciamo dall'ammorbante abbraccio delle istituzioni. E lo dico, ripeto, perché i privati non siano forzati a rispondere agli interessi della politica locale o nazionale e abbiano un loro percorso proprio da svolgere. Pensate non solo a imprese. A questo punto Tremonti è giustamente preoccupato di quello che fanno le banche. A questo punto giustamente il ministro dell'epoca del crack Parmalat diceva calma, adesso alla messa in giro di azioni ci guardo. Questo che cosa ci porta? Ci porta alla ricostruzione di un dirigismo pubblico dell'economia. Vogliamo la stessa cosa in ambito sussidiario? No. Costruiamogli uno statuto di responsabilità. Guardate che non sto parlando della Luna, sto parlando di una legislazione che c'è già in Francia e prodotta dai governi di centrodestra in Francia. Perché? Perché c'è il dibattito culturale è arrivato a dire che se vogliono davvero i privati essere affrancati dal pubblico, uno statuto della loro responsabilità se lo devono assumere. Punto. Un'altra nota brevissima, poi c'è qualche scollamento secondo me quando si parla di concorrenza o di libera scelta, perché secondo me si continua nella confusione del servizio pubblico o sussidiarietà, quindi sono due cose un po' diverse e sono comunque assolutamente d'accordo che quella è una direzione da seguire, poi bisognerebbe andare a vedere nel concreto quali sono gli strumenti. Personalmente resto convinto che nella programmazione dell'educazione e della sanità un ruolo del pubblico di equilibrio ci voglia, ma questa è una mia condizione ideologica e non giuridica, quindi prendetela come tale. Non ho giustificazioni, diciamo, in questo momento neanche il modo di esporle di tipo giuridico, istituzionale, proprio è una condizione mia personale. Quest'ultima cosa voglio dire. Se dovessimo riassumere il discorso di oggi, no? Le cose che abbiamo detto, a me verrebbe da dire, beh, siamo molto d'accordo su molte cose, no? Abbiamo tutti fotografato sostanzialmente un modello di società, visto che parliamo di società prima giustamente dello Stato, in cui di fatto lo Stato, anche perché non è più capace, ha sempre meno risposte in verticale. Cioè noi, nei nostri conflitti, no? I docenti con i professori, gli ambientalisti con quelli che vogliono il parcheggio, facciamo degli esempi così, noi troviamo sempre meno risposte in verticale dalle istituzioni. E questo è un procedimento spontaneo, ben più forte del fatto che al 118 della Costituzione abbiamo scritto il principio della sussidiarietà. Allora, che cosa succede? Che non essendo più l'interesse dei parcheggiatori e l'interesse, di quelli che vogliono i parcheggi, e l'interesse degli ambientalisti presi in carico da dei partiti, da delle istituzioni e dalle istituzioni immediati, questo non c'è più. E le associazioni, le forme intermedie non sono tanto pronte a prenderseli, sicuramente non le forme tradizionali, i partiti e i sindacati. Allora, visto che questo non c'è più, a noi cittadini ci è dato di risolvere i conflitti degli interessi che portiamo da soli, cioè la società in orizzontale ci lascia molto più autonomi, ma se non ci facciamo sentire non esistiamo più. L'interesse di madri che vogliono un giardinetto, se non si mettono insieme e si fanno sentire, è irrilevante. E non interessa a nessuno. Nessuno se ne fa carico. Questa è la verità. Per cui siamo molto più autonomi, se volete molto più liberi, ma a rischio di estinzione.